tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Ognetti.
Ognetti, ancora una volta si sono rivelate esatte le sue previsioni. Dopo la vittoria del no al referendum, cos'altro c'è da aspettarsi, visto che lei ha la palla di cristallo?
Cosa c'è da aspettarsi? Questo paese è veramente difficile dirlo, perché se uno analizza il risultato di questo referendum, mi verrebbe da dire che c'è una forte dose di masochismo tra gli italiani. Ma in questo ci metto un po' tutti e due i fronti, perché quelli che hanno votato no per ragioni, come dicevo prima del voto, sostanzialmente politiche, per ragioni legate non tanto al merito di questo referendum quanto alla volontà di far cadere questo governo per una forma di rabbia contro le condizioni di vita, contro il modo in cui il governo prende le sue decisioni, c'è questa specie di insofferenza, ecco, nei confronti del potere costituito, e questa insofferenza è cavalcata poi da alcuni partiti che ne hanno fatto della guerra contro Renzi, contro il governo, ne hanno fatto la loro ragione di vita e di successo elettorale. E sul fronte del sì, direi non tanto tra gli elettori qui, ma soprattutto tra quelli che hanno condotto la campagna elettorale, quindi i politici, c'è stata una serie di errori uno dopo l'altro che hanno portato a un'eccessiva politicizzazione del voto, e quindi direi che la responsabilità primaria è stata quella di Renzi, che ha legato addirittura le sorti del proprio governo all'esito del referendum. Quindi una serie di errori da una parte e una volontà di autodistruzione dall'altra. Io la leggo così, magari in maniera un po' estremistica, però anche sull'onda emotiva dell'esito di questo referendum io dico che questo paese è veramente ridotto ai minimi termini, cioè è diviso, è impossibilitato ad affrontare le elezioni anticipate perché manca una legge elettorale, quindi è una situazione di stallo. Sul piano economico le cose non migliorano, anche se devo dire che il governo appena caduto si è, secondo me, mosso abbastanza bene, soprattutto sul piano internazionale, ha non solo riconquistato e ridato prestigio all'Italia sul piano europeo, sul piano internazionale, ma anche ha agito in maniera efficace per contrastare gli effetti della crisi, per quel poco di spazio che era reso possibile dalla congiuntura internazionale. Però, diciamo, qualche cosa aveva fatto ed è questo, secondo me, che avrebbe dovuto poi moderare la decisione del fronte del no, cioè considerare quanto di buono effettivamente aveva fatto questo governo, soprattutto in rapporto ai governi precedenti. Ecco, questo aspetto non solo non è stato considerato dal no, ma anche il fronte del sì, parlo soprattutto dei politici, non è stato capace di valorizzarlo in maniera efficace e sufficiente.
Ma il voto degli italiani all'estero è stato però chiarissimo a favore del sì. A cosa è dovuta, secondo lei, questa divergenza nel risultato del voto?
Ma è proprio a quello che dicevo prima, cioè nel senso che quando tu liberi, diciamo, la tua decisione da tutti i fattori politici di simpatia o antipatia nei confronti di questo governo e ti limiti a valutare il merito del contenuto stesso del quesito referendario, che era una serie di decisioni che avrebbero reso più governabile sostanzialmente il paese. Io non voglio entrare proprio nel merito fino al punto di dire che era un'ottima riforma, perché probabilmente c'erano una serie di cose piuttosto discutibili in questa riforma, soprattutto per quello che riguarda il ruolo del Senato e dei senatori. Però sicuramente era una riforma che rendeva le cose più facili per il paese, e quindi quando tu da fuori ti viene sottoposto un quesito e tu non consideri tutta la componente politica di emotività contro questo governo, quello che dicevo prima, e liberi il voto da questi fattori sovrastrutturali, poi alla fine viene fuori una maggioranza schiacciante a favore del sì, perché chiaramente io penso che anche qui in Italia, se non ci fossero state altre ragioni di tipo politico, forse avrebbe potuto prevalere, sì. A questo però va aggiunto un discorso che riguarda il voto degli italiani all'estero, perché secondo me andrebbe reso più trasparente sostanzialmente il voto, perché è sempre fonte di grandi discussioni e grandi polemiche anche qui in Italia.
E dopo il referendum il PD è definitivamente a pezzi, ma gli altri partiti non sono da meno. Ma come si sta ridisegnando lo scenario politico dopo la sconfitta del sì al referendum?
Certo, si sta ridisegnando in maniera molto veloce e radicale, e questa è la cosa che mi viene da dire prima di tutto. Ecco, io su questo non ho veramente la sfera di cristallo, però certamente la leadership di Renzi sarà messa in discussione all'interno del PD, dove si aprirà una grande discussione, ma questo è facile prevederlo, in maniera tale che si possa arrivare poi alle prossime elezioni forse con un nuovo leader al posto di Renzi, perché insomma, diciamo, comunque la prova del referendum è stata decisiva e fatale per lui. Tutti gli osservatori dicono che farebbe bene adesso mettersi da parte per poi magari rientrare come protagonista in una nuova stagione politica. Quindi il PD, grande dibattito interno. E uno degli errori, secondo me, anche questo dovuto al modo in cui è stato impostato questo referendum, uno degli errori clamorosi del PD è stato quello di aver ridato in qualche modo fiato a Berlusconi. Diciamo, più che errore del PD, forse è stata la dinamica stessa di questo referendum che ha fatto sì che riemergesse una figura come Berlusconi come arbitro della discussione all'interno del fronte della destra cosiddetta moderata. Poi secondo me non è affatto moderata, però diciamo che lui adesso si sta di nuovo giocando la leadership nel fronte del centrodestra, probabilmente si ridisegnerà un po' l'intera mappa anche dei transfughi da Forza Italia, come il ministro Alfano, Cesa e altri personaggi di questo fronte, che insomma in qualche modo dovranno ridisegnare la loro appartenenza. Ecco, secondo me poi chi trae vantaggio in massimo grado dalla situazione che si è venuta a creare dopo il referendum è il Movimento 5 Stelle, Grillo, che secondo me è il prossimo candidato, non lui ma il suo movimento, al governo, che uscirà dalle prossime elezioni come Presidente del Consiglio. Quindi uno del suo movimento, che potrebbe essere Di Maio, Fico o Di Battista. Diciamo che c'è ora tutto il tempo per il Movimento 5 Stelle per darsi una cultura di governo che al momento manca totalmente, come stiamo anche vedendo nella città di Roma, affidata a 5 Stelle, che finora ha brillato per la sua totale assenza di decisioni, se non quelle contrarie, cioè contrarie a fare le Olimpiadi, contrarie a fare la metro C, contrarie a tutto, ma diciamo di progetti di governo non è uscito neanche mezzo. Ecco, quindi diciamo che serve per il Movimento 5 Stelle costruirsi una cultura di governo. E poi la Lega Nord, che però al momento attuale non vedo con grandi prospettive di sviluppo, a meno che non cambi la situazione in Europa, perché ricordiamoci che anche l'esito di questo referendum avrà riflessi anche sulla collocazione dell'Italia in Europa, e l'Europa si appresta ad affrontare una stagione di grandi elezioni in Francia, in Germania, insomma, quindi è probabile che da qui alla fine del prossimo anno cambierà interamente lo scenario europeo e di conseguenza anche quello italiano.
E concludiamo con l'estero. L'esercito di Assad ha riconquistato Aleppo e ha confinato i ribelli in una striscia di terra. Quindi una vittoria di Assad su tutti i fronti e il fallimento definitivo della primavera siriana?
Definitivo fallimento, questo non saprei dirlo, forse ancora presto, però certo la vittoria di Assad, la riconquista di Aleppo, è dovuta non solo alle forze interne siriane, ma è dovuta all'appoggio decisivo della Russia di Putin, che io direi che è il vero vincitore di questa partita insieme all'Iran. E quindi Assad, diciamo, è stato un po' fortunato, anche se è una fortuna che lui si è cercato naturalmente, ad entrare in un gioco geopolitico più grande di lui, che lo ha finito per favorire. Ora il fronte sciita guadagna molto potere, diciamo, e questo sostanzialmente è una cosa che va a vantaggio anche dell'Occidente, considerando che il fronte sunnita è quello che rappresenta anche l'ISIS sul piano religioso e sul piano militare in questo momento. Quindi diciamo che un fronte sciita vincitore va a vantaggio della guerra contro l'ISIS, ed è per questo il motivo per cui sostanzialmente anche gli Stati Uniti non vedono di malanimo quello che sta avvenendo in Siria. Però siccome poi il Medio Oriente ci ha abituato anche lì a grandi svolte nel giro di pochissimo tempo, aspettiamo di vedere quando Trump sarà salito al potere, che avverrà a gennaio, se effettivamente poi la politica degli Stati Uniti cambierà quell'area del mondo. E intanto vediamo anche come evolverà la situazione sul piano militare. Speriamo che non ci siano ulteriori emergenze sul piano umanitario, perché io credo che la Siria in questo momento sia veramente ridotta allo stremo, parlo della popolazione civile, un'emergenza umanitaria che non ha forse paragoni con altre guerre dopo la Seconda Guerra Mondiale, e credo che sia la più grave crisi umanitaria che si sia mai verificata nel mondo, e questo naturalmente chiama la responsabilità dell'intero mondo occidentale.